Chiedo al segretario di procedere con l'appello.
Buonasera. Avesani, De Santi, De Santi, ecco, abbiamo risolto il problema. Damasconi, Furlani, Brusco, Tebaldi, Scaravelli, Gaspari, Castagna, Antolini, Compri, Perissinotto e assente. Grandi, Bragion, Ottolini,
presente.
Faccioli, Alloro. Allora, a me risultano assenti i consiglieri Tebaldi, Perissinotto e Bragion. Ovviamente c'è il numero legale.
Nominiamo i scrutatori, Antolini e Scaravelli per la maggioranza e Ottolini per la minoranza. Passiamo al... non ci sono comunicazioni da parte del sindaco, nessuna. Quindi passiamo al primo punto dell'ordine del giorno, lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
Allora, delibera numero 14 del 30 maggio 2015, letture d'approvazione verbali sedute precedenti, dal numero 1 al numero 8, seduta del 17 marzo 2015, dal numero 9 al numero 10, seduta del 30 aprile 2015 e dal numero 11 al numero 13, seduta del 13 maggio 2015. Delibera numero 15 del 30 maggio 2015, variante numero 5 al piano degli interventi, illustrazione del documento del sindaco ai sensi dell'articolo 18,1 della legge regionale 11 aprile 2004 numero 11 e successive modificazioni. Delibera numero 16 del 30 maggio 2015 ad oggetto approvazione in deroga al piano regolatore comunale, realizzazione di un capannone industriale in deroga all'altezza prevista dal piano ai sensi dell'articolo 3 legge regionale 55/2012, ditte CBSRL e Bottaccini SPA. Delibera numero 17 del 30 maggio 2015 ad oggetto articolo 14 DPR 380/2001, permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici. Delibera numero 18 del 30 maggio 2015, piani ad oggetto piani per l'edilizia economico popolare e piani di zona per gli insediamenti produttivi e terziari, aree fabbricati da cedere in proprietà o diritto di superficie, provvedimenti per l'anno 2015. Delibera numero 19 del 30 maggio 2015, oggetto individuazione organismi indispensabili anno 2015. Delibera numero 20 del 30 maggio 2015 ad oggetto approvazione piano finanziario anno 2015 per l'applicazione della tariffa rifiuti ex DPR 158/99. Delibera numero 91 del 30 maggio 2015 ad oggetto approvazione tariffe TARI, tributo per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, anno 2015. Delibera numero 22 del 30 maggio 2015 ad oggetto approvazione e condizioni applicative relative ai tributi sui servizi indivisibili TASI, anno 2015. Delibera numero 23 in data 30 maggio 2015, approvazione e condizioni applicative relative all'imposta municipale propria IMU, anno 2015. Delibera numero 24 in data 30 maggio 2015 ad oggetto approvazione e regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF anno 2015. Delibera numero 25 in data 30 maggio 2015 ad oggetto istituzione comunale servizi al cittadino, approvazione bilancio di previsione 2015-17 relativi allegati. Delibera numero 26 in data 30 maggio 2015 ad oggetto bilancio di previsione armonizzato 2015-17 e relativi allegati, esame ed approvazione. Delibera numero 27 in data 8 giugno 2015 ad oggetto Dimissioni dalla carica del consigliere comunale signor Umberto Toffarini, surroga e convalida del nuovo consigliere.
Passiamo al punto numero 2, svolgimento di interrogazioni e interpellanze. Sono pervenute 3 interpellanze che adesso andiamo a discutere, iniziando la prima dall'ordine di protocollo, numero 14756, presentata il 1 luglio dal consigliere Grandi, che chiede una lettura e discussione. Prego.
Grazie Presidente. Allora, in seguito ai fatti calamitosi del maggio 2013 relativi all'esondazione del Fibbio e parte della Rosella, in alcuni punti del nostro territorio comunale ed in particolare in località Ferrazze, in relazione all'istanza di accesso agli atti da me effettuata in data 2 gennaio 2015 presso il Comune di San Martino Monalbergo per verificare l'esistenza di atti abilitativi e permessi rilasciati in ordine alla concessione idraulica di derivazione del fiume Fibbio in località Ferrazze ad uso idroelettrico della ditta OC, rilasciata con decreto del direttore della sezione bacino idrografico A di Gepò, sezione di Verona numero 311 del 24 giugno 2014, pratica di barra 11.788, e non avendo ricevuto alcuna documentazione in merito, in quanto a detta del responsabile dell'ufficio ecologia nulla è pervenuto agli uffici comunali, a seguito delle segnalazioni da parte di cittadini che in data 7 del 2 del 2015 è stato effettuato il taglio di alberi effettuato presumibilmente dal Consorzio Alta Pianura Veneta per eliminare piante a rischio di caduta e che le stesse sono state lasciate in sito senza il necessario smaltimento, che tutt'oggi presentano un rischio elevato che possano finire nel letto del fiume anche solo a causa di forti piogge, con l'evidente rischio di ripetersi di ammassamento dei residui vegetali presso alcune ristrette sezioni idrauliche, come già avvenuto nell'esondazione del Fibbio e della Rosella nel 2013. Segnalato che il 4 del 6 del 2015, sempre in zona ex olificio, è stato lasciato il fogliame della sponda sinistra del Fibbio in prossimità della biforcazione Fibbio-Rosella, rimosso del terreno per portarlo a livello del muretto di sponda e poi si è iniziato a gettare massi nel letto del fiume che, come 2 anni fa, all'improvviso arrivano trattori e ruspe, tagliano, scavano, gettano materiale nel fiume senza probabilmente informare l'amministrazione comunale circa le motivazioni delle opere. Chiede che il Consiglio venga informato dei seguenti aspetti. Quali sono le azioni che l'amministrazione ha promosso in passato e quello che intende promuovere nei confronti del decreto del direttore della sezione bacino A di Gepò numero 311 del 24 giugno 2014 circa il rilascio della predetta concessione di derivazione idraulica? Quale giudizio l'amministrazione dà alla scelta di eseguire la centrale idroelettrica in uno dei più bei luoghi di San Martino Monalbergo, nonché uno dei luoghi più fragili del nostro territorio, circa il rischio idraulico, vista anche l'immediata prossimità del ripartitore Fibbio Rosella e dei danni avuti dai cittadini nella zona di Ferrazze per l'esondazione del 2013. Quale azione l'amministrazione intende promuovere nei confronti della ditta privata e dell'ente preposto per la riduzione dell'impatto visivo, acustico ed ambientale generato dall'edificazione della centrale, soprattutto nei confronti dei quartieri residenziali esistenti dall'altra sponda del Fibbio, qualora l'opera fosse realizzata? Quale azione l'amministrazione intende promuovere nei confronti del concessionario e dell'ente a risarcimento ambientale ed economico nei confronti dei cittadini, qualora la centrale fosse effettivamente realizzata? Quali sono le motivazioni delle opere eseguite dal Consorzio Alta Pianura Veneta del 4 del 6 del 2015 e quale giudizio dà l'amministrazione sugli effetti idraulici che deriveranno dalla modifica del ripartitore e delle diverse portate tra Fibbio e Rosella?
Risponde il vice sindaco De Santi.
Brusco.
Prego.
Brusco. Ecco, per dare risposta a questa interpellanza dobbiamo avere degli elementi un po' più concreti. Ecco, noi agli atti oggi depositato presso l'ufficio tecnico sportello unico attività produttive del comune di San Martino Buonalbergo abbiamo solo un progetto risalente al 2009 presentato dalla ditta Unicoge SRL per realizzare una centrale idroelettrica della potenza inferiore a 100 kW. Questo progetto è stato poi superato dalla presentazione di altre due domande da parte di due ditte in regime di concorrenza, delle quali una delle due, diciamo, ha vinto questa gara ed è la ditta Campedelli Osvaldo, che ha presentato, diciamo, una richiesta per realizzare una centrale idroelettrica della potenza superiore a 100 kW, per la precisione 127,25, al che diciamo, il procedimento autorizzativo non rimane più in capo all'ente locale sul quale insiste la centrale, ovvero al comune, ma passa di competenza alla Regione Veneto. Quindi noi successivamente abbiamo ricevuto il 30 maggio del 2015 una comunicazione per conoscenza da parte della Regione Veneto, comunicazione inviata alla ditta Campedelli Osvaldo, nella quale la Regione Veneto richiede al proponente di depositare copia cartacea conforme a quella depositata presso la scrivente sezione, completa degli elaborati progettuali relativi all'impianto in oggetto presso il comune di San Martino a Buonalbergo. Ecco, quindi noi siamo in attesa di ricevere questa documentazione di progetto per capire di cosa si tratta. Ovviamente, per rispondere in merito all'impatto ambientale che la centrale idroelettrica con i suoi, diciamo, annessi e locali tecnici produrrà, per capire l'impatto acustico che ne deriverà, dobbiamo tendere questa documentazione di progetto, dopodiché faremo un'analisi puntuale, oggettiva, e daremo risposta alle domande che comunque ci siamo già posti anche noi. Per quanto riguarda il taglio delle piante, che ovviamente è di gestione del consorzio dell'Alta Pianura Veneta, quindi non abbiamo eseguito noi questo lavoro, ma è una competenza loro, abbiamo prontamente inviato una richiesta con la quale, appunto, chiediamo le motivazioni del taglio e perché hanno lasciato i residui sulle sponde. Ecco, premesso che abbiamo fatto anche un sopralluogo, insomma, ecco, non ci sembra una situazione così, diciamo, catastrofica. Ecco. Per riuscire a spostare quelle masse e quei volumi lì, ovviamente, insomma, ce ne vuole. Ecco. Però abbiamo fatto una richiesta al consorzio per capire, quantomeno, perché si attivino per lo smaltimento di questi residui, di queste ceppaglie.
Grandi. Sì, la preoccupazione è abbastanza elevata da parte dei cittadini, anche mia personale. Premetto che non sono contro a quello che è la realizzazione di una centrale in cui sappiamo quanto siamo favorevoli al qualsiasi tipo di attività di produzione di energia alternativa da quella fossile. Perciò va bene, non è questa la nostra preoccupazione. La preoccupazione è il luogo, è la località, che ovviamente sappiamo, l'ho citato nell'interpellanza, che è un luogo estremamente fragile, ha delle fragilità, quindi che non sono solo esclusivamente quelle dell'esondazione, che certamente quella ha fatto male ai cittadini, ha fatto male, ha creato danni, ha creato pericoli e tuttora questo incombe. L'aspetto fondamentale è che ha anche una fragilità dal tipo ambientale. In questa fase il Comune dice, vabbè, attendo i progetti. I progetti allegati all'autorizzazione idraulica che io ho visionato, certamente sono dei progetti che ci sono dei manufatti stabili e che creano ovviamente un salto di quota, un passaggio d'acqua che creerà innanzitutto dei rumori in qualche modo che porteranno fastidio solo a livello acustico ai cittadini davanti. I manufatti creano comunque delle limitazioni a un normale flusso in fase di esondazione, e questo si è già verificato, che quel punto dove è prevista la centrale idroelettrica è in particolare ha creato questi problemi durante l'esondazione del maggio del 2013, ma poi perché lì ci sono tutta una serie di vincoli. Quindi lo valuteremo al momento, cioè scusi, l'amministrazione valuterà, però io ritengo di essere molto contrario in quel luogo. Tenuta Musella è classificata come tenuta Musella articolo 10 del PAT 10.1. Area a pericolo elevato, un P3 e in parte appena al di sopra un P4 di esondazione. Area di pregio paesaggistico, rete locale. È una zona a rischio idrogeologico, una zona con vulnerabilità intrinseca all'inquinamento e poi area esondabile. Quindi ci sono tutti gli elementi che, come capisco che poi l'autorità di bacino, il consorzio, chi ha rilasciato il parere, si intende e guarda solamente l'aspetto idraulico. E poi è veramente una zona di pregio ambientale che metterla in quella posizione ritengo che sia veramente un delitto. Mi auspico che l'amministrazione, nel momento che riceva questa documentazione, ne sia contraria. Insomma. Grazie.
Sì, appunto, attendiamo di ricevere la documentazione di progetto, ok? Fermo restando che, ripeto ancora una volta, la competenza autorizzativa è in capo alla Regione Veneto, ok? Noi faremo tutte le osservazioni del caso una volta ricevuto il progetto, tenendo conto anche delle osservazioni che avete fatto voi. Sicuramente andremo a valutare l'impatto ambientale, l'impatto acustico e la fragilità del luogo. Ecco, è chiaro che una centrale idroelettrica, per ovvie ragioni, deve essere posizionata lungo il corso di un fiume, altrimenti non si chiamerebbe idroelettrica. Ecco, ritengo che tutto il percorso del fiume sia comunque tutelato dal punto di vista ambientale, tutto il percorso del Fibbio e della Rosella ovviamente hanno dei vincoli, e che l'ambiente circostante sia tutto di pregio ovviamente. È altresì vero che dobbiamo dire l'orientamento verso le fonti di energie rinnovabili è sempre più spinto, è sempre più promosso, e quindi dobbiamo anche fare delle valutazioni in questo senso qua. Comunque terremo in considerazione tutti questi aspetti quando avremo ricevuto il progetto da parte del proponente.
Passiamo alla seconda interpellanza, che è presentata a firma congiunta di Bragiò e Grandi.
Visto che la Giunta regionale del Veneto ha emanato la delibera di Giunta regionale numero 2352 del 16/12/2014, pubblicata sul BUR numero 1 del 2/1/2015, avente ad oggetto, cito testualmente, attuazione del PTRC varianti di area, Comelico Ost Tirol, Quadrante Europa e pianure e valli grandi veronesi. Linee programmatiche per l'elaborazione di documenti preliminari, definizione degli obiettivi e individuazione autorità procedente e soggetto adempiente all'elaborazione dei documenti preliminari e dei rispettivi rapporti ambientali preliminari e agli atti conseguenti dell'adozione delle varianti. Legge regionale 11/2004, decreto legislativo 152 del 2006. Considerato che con questo provvedimento è stato avviato il procedimento di variante al piano d'area Quadrante Europa, individuando la sezione pianificazione territoriale strategica e cartografica del Dipartimento del Territorio dell'area infrastrutture quale struttura competente, considerato che in data 5 marzo 2015 il Comune di Zevio emanava la deliberazione di giunta numero 50, avente ad oggetto verifica di assoggettabilità articolo 12 del decreto legislativo numero 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, della variante numero 5 del piano di area quadrante Europa PACUE, parere di ente competente in materia ambientale e obbligo di assoggettabilità AVAS, visto che la deliberazione del Comune Zevio si rileva che la variante numero 5 del PACUE riguarda la modifica della normativa, ed in particolare dell'articolo 49 delle norme tecniche di attuazione, rubricato come segue: siti con impianti di lavorazione e o trattamento di rifiuti, prevedendo modifica alla rubrica, alle direttive e alle prescrizioni e vincoli contenuti nell'articolo stesso, considerato che dalla lettura del dispositivo di deliberazione si rilevano le seguenti richieste da parte del Comune suddetto. Richiedere al soggetto procedente di rendere coerenti tra loro i vari documenti relativi alla variante numero 5 del PACUE e riavviare il procedimento di verifica di assoggettabilità della variante stessa. Di esprimere in ogni caso il parere di obbligo di assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica della variante numero 5 del PACUE, in quanto le modifiche normative proposte appaiono di rilevante impatto su una vasta area del patrimonio provinciale, particolarmente sensibile dal punto di vista ambientale. Considerato inoltre che in data 20 maggio il consigliere Bragion ha interpellato gli uffici del Comune Ecologia per avere delle elucidazioni rispetto al procedimento stesso, ricevendo come risposta il fatto che i funzionari del settore competente, urbanistica, non erano al corrente di tale provvedimento. Considerando che, a quanto si legge dal dispositivo della DGR 2352 del 2014 della Giunta regionale al punto 5, in cui si dà mandato al direttore della sezione pianificazione territoriale strategica e cartografica del Dipartimento Territorio dell'Area Infrastrutture di provvedere con propri provvedimenti agli adempimenti previsti per dare corso alle attività di concertazione e partecipazione, ai sensi dell'articolo 5 e 25,2 della legge regionale 11/2004 e di consultazione ai sensi del decreto legislativo 152/2006 e della DGR 791 del 2009 mediante l'organizzazione di incontri pubblici. Visto che il Comune di Zevio è stato interpellato, così come si evince dalle premesse della propria delibera, visto che la sezione coordinamento commissione VAS, VINCA e NUV con nota protocollo 57146 del 10/2/2013, qui pervenuta in data 10/2/2015 al protocollo 2581, richiede parere del Comune di Zevio, al quale autorità competente in maniera ambientale, in merito alla verifica di assoggettabilità del documento preliminare della variante numero 5 al piano d'area quadrante Europa. Considerato infine che il nostro comune risulta in area PACUE ed è sicuramente interessato alla materia in oggetto, si chiede quanto segue. Se l'amministrazione del comune di San Martino Monalbergo è stata interpellata dall'organo regionale di cui in premessa. In caso di risposta affermativa si richiede di conoscere gli estremi del documento. In caso sempre in risposta affermativa si richiede se l'amministrazione abbia intenzione di proporre delle osservazioni o dei pareri a riguardo.
Risponde l'assessore Brusco.
Quando abbiamo ricevuto questa interpellanza siamo rimasti un po' stupiti, perché ti spiego subito. A noi risultava che questa variante fosse stata ritirata. Quindi per maggior scrupolo abbiamo interpellato la Regione Veneto, in particolare il dottor Enrico Baschiera, e abbiamo chiesto la conferma di questo ritiro della variante da parte del proponente, e ci ha confermato che in effetti è stata ritirata. Quando presenteranno un'ulteriore variante, ovviamente la valuteremo. Ecco. Quindi, secondo me, l'oggetto dell'interpellanza è decaduto.
Allora mi chiedo se è stata fatta questa operazione di ritiro. Ritengo che si fa un atto per attivare un progetto preliminare si dovrebbe comunicare per lo stesso motivo con documenti cartacei il ritiro della stessa, perché ciò non corrisponde né al Comune di Zevio, che fa delle osservazioni, che addirittura dice perché non avete messo dentro il Comune di Opeano, perché è tutta una serie di osservazioni. Lo stesso anche il Comune di San Giovanni Lupatotto presenta delle osservazioni. Sinceramente sono un po' così... non dubbioso della sua affermazione, ma certamente fa pensare che in qualche modo gli altri comuni non abbiano avuto la stessa comunicazione verbale. E, tenuto conto che poi il tema, questo non voglio mettere in dubbio la sua affermazione, cioè strana che gli altri comuni abbiano riposto e abbiano fatto lo stesso provvedimento, cioè che abbiano comunque dato delle osservazioni e comunque penso che si siano fatti anche sempre la stessa domanda nel Comune di San Martino. È ancora più particolare, e questo è lo scopo anche dell'interpellanza, sappiamo che si tratta di un argomento che per il Comune di San Martino è estremamente delicato, che è la modifica dell'articolo 49 ed in particolare laddove si cambiano un po' i destini e i nuovi elementi con cui andranno a definire il piano di trattamento dei rifiuti ed in particolare anche sul recupero. Noi sappiamo quanto sia l'amministrazione, anche dalla parte della minoranza, quanto stiamo combattendo in questo senso, e in particolare su determinati tipi di impianto. Ecco, se magari con l'assessore mi fa avere la comunicazione come è stata ritirata questa variante, perché altrimenti saremmo in ritardo. Vero è che esiste una seconda fase prevista dal progetto preliminare in cui verranno interpellati i comuni e quindi in qualche modo il comune dirà la sua. Dico un'ultima cosa che forse sarà prematuro, ma è anche un obiettivo, penso, che potremmo anche darci tutti insieme. Questa diventa anche non un timore, ma può diventare un'opportunità per l'amministrazione comunale per cercare di le aree famose che noi siamo sempre soggetti a creare così, cercare di fare quadrato attorno, e in particolare mi dico che è nella zona di Adige Ambiente, e per questo nuovo impianto potremmo in questa fase, anche nella seconda fase, cercare di modificare urbanisticamente, o meglio andare a creare dei vincoli maggiori sui nuovi ampliamenti. Grazie.
Sì, per chiudere queste osservazioni mi permetto due cose, consigliere. Uno, che la sua osservazione è legittima, però noi abbiamo il documento certificato da un responsabile dell'ufficio tecnico che ha parlato direttamente con la Regione e questo sicuramente vale. Due, il tipo di variante che lei cita non è più inserita sul sito internet della Regione, e già questo è significativo. Tre, negli accordi presi e nelle dichiarazioni fatte è stato da noi chiaramente esplicitato il fatto che, come verrà ripresentata, vogliamo essere tempestivamente informati, perché ci teniamo a fare tutte le osservazioni possibili. Tutto il resto, mi permetta, è demagogia. quando abbiamo le carte in mano, la certezza di quello che è la variante, perché se è stata ritirata probabilmente sarà modificata, perché il comune di Zevio può averla fatta nel momento che è appena apparsa, ma poi è stata sospesa. Dunque, fare demagogia su un tema che è importante non lo ritengo neanche corretto. Aspettiamo la nuova presentazione, su quella ci confronteremo.
Posso? Consigliere Faccioli, dovrebbe rispondere solo il consigliere dell'interpellanza, poi dopo eventualmente coordinatevi, insomma, non c'è nessun problema.
Cioè, mi stupisco sempre di più, caro vice sindaco. Comunque lascio al pubblico che verificare se ho fatto un intervento con demagogia. Ci tengo invece che sostenere che ci sono stati già tre incontri svolti di concertazione. Ci sono già stati tre del quadrante non ne siamo stati informati. In parte sono soddisfatto dalle prime affermazioni del vice sindaco che dice nel momento in cui arriva ci teniamo e questo mi interessa, vice sindaco, questo mi interessa e questo mi interessa che le cose non passino. Però sembra strano che esistano già tre incontri svolti di concertazione. Come ho detto prima, non è far demagogia sostenere che gli altri comuni hanno fatto delle osservazioni. Non è demagogia, è una presa d'atto. È una presa d'atto che ci sono già stati tre incontri svolti. Poi si dice che è stato ritirato tutto quanto. Non ho detto, ho detto all'assessore che non metto in dubbio di questo aspetto che verificherò. Però il fatto di dire che si fa demagogia su queste robe, si fa solo l'interesse dei cittadini e di controllo, che è questo il compito di un consigliere.
Le leggo la relazione dell'ufficio tecnico. L'ufficio VAS regionale ha comunque confermato che non appena verrà ripresentata nuova istanza di variante, provvederà ad inoltrare la richiesta di nuovo parere agli enti interessati. Punto. E a questo dobbiamo tenerci. Le regole vanno seguite e rispettate. Provvederà a inoltrare la richiesta di nuovo parere agli enti interessati. Probabilmente sarà una variante diversa, perché è evidente che se è stata ritirata sarà diversa, su quella ci confronteremo e discuteremo nell'interesse dei cittadini del territorio di San Martino.
Bene, passiamo alla terza interpellanza, presentata sempre da firma congiunta di Grandi e consigliere Bragion, che prego darne lettura.
Viste le quotidiane e costanti violazioni del codice della strada causate dall'attraversamento di Viale del Lavoro nel tratto che va dalla rotonda che porta al quartiere di Case Nuove fino alla rotonda che porta all'allacciamento con la viabilità autostradale. Considerate la pericolosità dell'azione che vede alcuni automobilisti oltrepassare la doppia linea continua sia per recarsi nelle vie laterali a quel tratto, cioè Via della Repubblica e Via Beccaria, sia per immettersi direttamente in Viale del Lavoro, in uscita dal centro commerciale Verona Est in direzione Verona. Tutto questo quando a poche decine di metri la viabilità ordinaria consentirebbe la medesima manovra in totale sicurezza e nel rispetto delle norme stradali. Visto i vari incidenti, da ultimo uno mortale lo scorso anno, si chiede all'amministrazione se abbia intenzione di porre rimedio a questa situazione ed eventualmente quali soluzioni immediate voglia intraprendere.
Risponde ancora l'assessore Brusco.
Brusco. Ma già dallo scorso anno abbiamo intensificato per la zona in questione i controlli da parte della Polizia Municipale. Tanto più che abbiamo verificato che il comandante della polizia, da inizio del 2015 ad oggi, sono state verbalizzate 67 infrazioni. Ricordo che per questa tipologia di infrazioni è previsto anche la decurtazione dei punti della patente. Quindi la nostra azione in questa zona è stata appunto di intensificare i controlli e di manutentare per quanto riguarda la segnaletica sia orizzontale che verticale, tenerla sempre in efficienza in modo tale che non ci siano, che sia ben visibile e che non sia fraintendibile. Ecco, questo è quello che la nostra amministrazione ha portato come correttivo. Dopodiché è vero che c'è stato un morto lo scorso anno, però lì bisogna un po' analizzare tutte le dinamiche di questo incidente, quindi non soffermarci semplicemente al mero dato di fatto. È anche vero che le infrazioni sono elevate, ok? Però insomma, non è che passando in quelle zone lì, io la frequento la zona, non è che vedo macchine diciamo ogni minuto svoltare a sinistra piuttosto che fare la rotonda o all'uscita del centro commerciale girare a sinistra verso Verona. Ecco, ci sono sicuramente delle infrazioni, vengono sanzionate, ripeto, i controlli sono aumentati e bisogna lavorare sul senso civico dei cittadini.
Sì, non sono molto soddisfatto della risposta, in quanto queste sono segnalazioni che non è che io come consigliere, noi come consiglieri ce le inventiamo, sono continue segnalazioni di pericoli di persone che si mettono in una situazione di pericolo, che hanno anche avuto delle situazioni, non dico di incidente, ma quasi, e che lo vedono tutti i giorni. Mi pare di ricordare che in passato si era fatto uno studio, in particolare mi pare che sia in prossimità di Via della Repubblica, collegato a un accordo pubblico-privato, che però non sappiamo se ha avuto seguito o meno, e se in qualche modo ci sono delle, al di là del controllo ferreo, costante, continuo della Polizia Municipale, non ci sia invece un qualche opera che si potrebbe fare, anche solamente la possibilità di non svoltare con dei New Jersey, con delle altre dissuasori di linea continua, nel senso che facciano degli elementi di verticalità, come è stato attuato davanti dalla rotonda che va verso le Corti Venete. Cioè, quelle potrebbero essere, sempre che ci siano le sezioni, sempre che ci siano le opportunità di poterle mettere, perché secondo me il pericolo è costante, e non vorremmo che ci scappasse degli altri cose, insomma, delle altre vittime. Penso che a un certo punto l'iniziativa pubblica dovrebbe essere quella di prendere in mano la situazione. Se non c'è l'accordo pubblico-privato che all'inizio si prevedeva, ma soprattutto quello di impedire questo salto fisico di carreggiata. Ecco. Grazie.
Sì, ovviamente avevamo pensato a questa soluzione come barriere, ma ci sono dei limiti tecnici per i quali diciamo, la posizione di queste barriere diciamo, non si può attuare. È altresì vero che avevamo una progettualità che prevedeva una rotatoria che avrebbe risolto il problema attraverso questo accordo pubblico-privato, che ovviamente anche qua inizialmente criticato per alcuni aspetti, che però adesso richiederemmo e saremmo contenti che venisse realizzato. Non è decaduto completamente, per cui auspichiamo che si riesca ad attuare questo accordo in modo che come contropartita si possa realizzare questa rotatoria che risolverebbe definitivamente il problema. Come ripeto, la posizione di barriere fisiche tipo quelle che sono state posizionate verso le Corti Venete hanno dei limiti tecnici che in quella zona lì specifica non è possibile installarle.
Bene, passiamo al punto numero 3, l'ordine del giorno, variazione di assestamento generale del bilancio di previsione per esercizio finanziario 2015. Qui abbiamo anche la presenza del ragioniere Zecchinato, che chiedo cortesemente di salire. E diamo lettura del solo dispositivo, segretario. Sì.
Allora, la parte dispositiva della proposta di delibera dice di approvare quale parte integrante del presente provvedimento quanto esposto in premessa, di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2015 come risulta dall'allegato A, entrata ed uscita e di seguito riassunte. Entrata, variazione in aumento 104.124 euro, scusate, c'è uno zero in più. Variazione in diminuzione meno 8.000, totale a pareggio 96.124, spesa variazione in aumento 132.584, variazione in diminuzione 36.460, totale a pareggio dell'entrata 96.124. Di dare atto che con la presente variazione permangono gli equilibri di bilancio. Di dare atto che tale variazione non incide sul rispetto del patto di stabilità come ha allegato B, il quale tiene conto dei nuovi obiettivi determinati dal decreto legge 78 del 19 giugno 2015. L'obiettivo tuttavia può essere raggiunto solo a condizione che tutte le entrate, in particolare quelle in conto capitale, si attengano alle previsioni e che la Regione Veneto rispetti il cronoprogramma nell'erogazione dei contributi. Di trasmettere al tesoriere comunale la presente variazione per quanto di sua competenza, allegato B.
Bene, abbiamo anche il parere positivo della revisione dei conti e della commissione consigliare affari sociali ed economici. Qui non so se la Ragione Zecchinato vuole dare una illustrazione, poi dopo lasciamo il dibattito.
No, volevo semplicemente dire che purtroppo quest'anno la scadenza è stata anticipata perché con l'armonizzazione della contabilità viene fatta a luglio, con un bilancio, quindi solo un rispetto della legge sia per questo assestamento che per gli equilibri che, facciamo dopo. Un bilancio approvato a maggio ha dato poco spazio ai lavori praticamente, quindi c'è sicuramente l'equilibrio e le piccole variazioni che sono state fatte spostamenti da un capitolo all'altro proprio per permettere di sistemare alcune cose. Non è stato toccato l'investimento, quindi è proprio il rispetto della normativa che ci dice che entro luglio bisogna fare questi due provvedimenti. Le variazioni vere e proprie o eventuali equilibri verranno fatti in autunno come tutti gli anni.
Bene, molto chiaro.
E se ci sono domande, non so.
Certo, se ci sono interventi da parte dei consiglieri, lasciamo disponibilità. Nessun intervento?
Sì, è proprio vero.
Votiamo, pareri, voti favorevoli?
11.
Contrari?
Nessuno.
Astenuti?
4.
Votiamo anche l'immediata, sì. L'immediata eseguibilità. Voti favorevoli?
11.
11. Contrari?
Nessuno.
Astenuti?
4.
Bene. Passiamo al punto successivo, che è propedeutico. Esercizio finanziario 2015, presa d'atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, ai sensi dell'articolo 193 e 194 del decreto legislativo 267-2000.
Allora, la parte dispositiva di questa proposta di delibera dice: delibera di dare atto dell'espletamento degli adempimenti prescritti dall'articolo 19 bis del regolamento di contabilità e nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio al punto 4.2 lettera G, concernenti la salvaguardia degli equilibri di bilancio, di prendere atto delle attestazioni rilasciate dai responsabili dei settori agli atti dell'ufficio ragioneria dalle quali non si rileva la sussistenza di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A del decreto legislativo 267-2000. Di dare atto del permanere degli equilibri generali del bilancio 2015 come da prospetti allegati, allegato A situazione residui e allegato B gestione di competenza e che pertanto allo Stato non si rendono necessarie misure per ripristinare il pareggio. Di dare atto che l'obiettivo del patto di stabilità ridefinito ai sensi del decreto legge 78 del 19 giugno 2015 può essere raggiunto solo a condizione che tutte le entrate si attengano alle previsioni è che la Regione Veneto rispetti il cronoprogramma nell'erogazione dei contributi assegnati e pertanto è necessario che siano poste in essere tutte le azioni possibili affinché le entrate, in particolare quelle previste in conto capitale, vengano riscosse con sollecitudine comunque entro la fine dell'esercizio, monitorando costantemente l'andamento degli accertamenti di entrata, gli impegni di spesa e i flussi di cassa, di allegare copia del presente provvedimento al rendiconto del corrente esercizio.
Anche per questo il revisore di conti, la Commissione Affari Generali, Sociali e Economici ha espresso parere favorevole. Quindi, essendo una procedura di prima, passiamo direttamente alla votazione. Voti favorevoli?
11.
È uscito il sindaco.
Non c'è.
Assente il sindaco. Sono 10. E resta fuori. Contrari?
Nessuno.
Astenuti?
4.
Votiamo anche qui l'immediata eseguibilità perché abbiamo le tempistiche da rispettare. Voti favorevoli?
10.
10. Contrari?
Nessuno.
Astenuti?
4.
Bene, ringraziamo Ragioniere Zecchinato. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno. Sì, prego. Modifica delle tabelle relative al contributo per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'articolo 16 del DPR 380 del 2001.
Allora, la parte dispositiva della proposta recita di aggiornare le tabelle degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in sostituzione delle tabelle vigenti approvate con delibera di Consiglio Comunale numero 58 in data 29 aprile 2013, in numeri legati alla presente deliberazione di seguito elencati. Oneri di urbanizzazione e residenza, prospetto A, di cui è la tabella A1. Oneri di urbanizzazione e attività produttive, prospetto A, di cui è la tabella A2. Oneri di urbanizzazione, turismo, commercio, attività direzionali, prospetto A e B, di cui è la tabella A3 invariata. Oneri di urbanizzazione per interventi di ristrutturazione, prospetto 4.1. Oneri di urbanizzazione per interventi su edifici esistenti, prospetto 4.2. Di stabilire l'applicazione dei nuovi oneri di urbanizzazione per le istanze presentate a partire dall'esecutività della presente delibera e per tutte le pratiche non ancora rilasciate. Si può partire da due.
No, l'assessore fa un'introduzione.
Sì, con questa delibera si propone di implementare le tabelle relative agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per quanto riguarda i valori relativi ad interventi di natura privata da attuare nelle zone F. E per le destinazioni residenziali in zona D, non contemplate ovviamente dalle precedenti tabelle, perché ovviamente in zona D in teoria non è consentita la residenza, ma che di fatto ci troviamo a risolvere, ovviamente non per le nuove costruzioni, appunto perché non sono consentite, ma per effetto di situazioni pregresse, condoni, sanatorie e quant'altro. Ecco, quindi questo è l'oggetto della proposta di delibera.
Bene, consigliere Grandi, prego.
Niente, una domanda all'assessore. Nell'artigianale viene applicato questo importo, queste nuove oneri di urbanizzazione alle residenze esistenti o di nuova costruzione? Se sono le esistenti, faccio un'ipotesi, siccome ormai di nuova costruzione si vede gran poco, perché l'attuale situazione di crisi immobiliare si vede poco, ma molti richiedono eventuali piccole trasformazioni, restauri, ristrutturazioni, eccetera. quando una, vi è un intervento, non so, di separazione, di ristrutturazione, ma meglio ancora di piccolo restauro all'interno della residenza in zona artigianale, viene calcolato a metro cubo sulla residenza e tutto, o l'esistente viene esonerato? Cioè, sono i futuri ampliamenti, eventualmente il piano casa, a cui viene applicato questo? Perché non capisco.
No, allora, se diciamo la residenza è a servizio dell'attività artigianale, è chiaro che va contemplata nella sua interezza come destinazione artigianale. Diciamo che nello specifico ci siamo trovati con delle situazioni pregresse dove di fatto nasceva il capannone, si costruivano due o tre unità con destinazione uffici e l'abitazione del proprietario o del custode. Dopodiché nell'arco degli anni gli uffici diventano abitazioni e da una abbiamo lotti dove abbiamo tre o quattro abitazioni con anche procedure di vendita nel frattempo, per cui di fatto sono a tutti gli effetti delle residenze. Queste, se sono soggette ad opere di ristrutturazione edilizia, pagano gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, perché di fatto sono unità residenziali benché insistenti in zone artigianali produttive. Ci sono delle situazioni dove abbiamo, diciamo, delle richieste dove gli uffici non sono più utilizzabili a servizio dell'attività produttiva e si vorrebbe fare un cambio di destinazione d'uso residenza. Adesso qua, nei limiti che adesso andremo a vedere, se uno o due per lotto, e vediamo un attimino come gestire le domande, in questi casi qua verranno applicati gli oneri di urbanizzazione. Ecco.
E pertanto i criteri di valutazione se alcune residenze siano compatibili o meno, cioè la citazione, una volta era una sola residenza nel capannone, poi è stato modificato con due, si accerta che ce ne sono cinque. L'elemento per dire qual è quella che è esente e quelle che invece dovranno pagare, come si verificherà? Perché c'è il pericolo che uno dice no, è la mia, quella legittima, e quell'altra. Perché se nel frattempo hanno venduto tutti, è difficile quell'applicazione. Questo non voglio tediare il coso perché sono problemi dell'ufficio tecnico, però è uno dei problemi.
Cioè, se hanno venduto tutto e non c'è più la titolarità del proprietario del capannone, è ovvio che sono residenze a tutti gli effetti. Se il proprietario risiede in una di queste unità, è chiaro che quella sarà legata all'attività artigianale e le altre saranno considerate come residenze. Ecco, sono casi molto particolari, ovviamente a mio avviso non dobbiamo generalizzare, perché in queste aree qua non verranno costruite nuove residenze. Ecco, potrebbe essere l'applicazione del piano casa che per la parte ampliata si applica le nuove tabelle, insomma.
Ultima cosa, il valore invece delle zone F è 0,50 ripartite primarie, secondarie 0,25. Volevo chiedere, essendo che sono euro metro cubo, si applicano solo sul costruito o sulle aree? Perché qua nelle zone F abbiamo un'incidenza dell'area che è elevata, cioè, quindi sono solo i fabbricati in questo caso in cui si applica gli oneri concessori o sull'area in sé?
Allora, qua a mio avviso c'è un errore, perché il dato a mio avviso è a metro quadrato di area, perché di fatto non vengono realizzate volumetrie di una certa importanza su queste zone qua. Cioè, la preminenza è l'area, lo spazio scoperto a verde, attrezzato, interesse pubblico e via dicendo, di iniziativa di gestione privata, convenzionata e quant'altro, però adesso ho un dubbio perché a mio avviso questo è il valore a metro quadrato dell'area che viene trasformata.
Intervenire. La cosa è stata richiesta in commissione urbanistica ed è stato risposto che riguardano l'edificato che viene costruito in zona F.
Quindi a metro cubo, giusto? No, e allora
può essere anche a metro quadro.
Ho dei dubbi.
No, io... metro quadro del costruito in zona F. Così aveva
scusa,
risposto.
Allora è metro quadro solo il costruito o è a metro cubo?
Il metro quadro del... di quanto viene costruito in zona F, così come per le attività agricole.
Allora sono sbagliate le tabelle, perché è indicato tutto metro cubo qua.
Insomma, quello che è sicuro che in commissione urbanistica aveva assicurato che i valori sono riferiti ai fabbricati, perché l'ho chiesto personalmente, e non alle aree di pertinenza dell'attività.
Ma questo avevo capito anch'io. Solo che poi mi ritrovo che nel commercio c'è euro metro quadrato e poi è anche nelle attività direzionali. Poi invece mi trovo nella EFER, negli interventi su edifici esistenti a metro cubo e anche per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione. È tutto metro quadro, c'è parte a metro cubo, è quello che non riesco a capire. Tra l'altro gli importi incidono in maniera diversa, perché un metro quadro, sappiamo, di costruzione e anche di abitazione, sono sviluppati in 3 metri cubi, quindi c'è una disparità tra uno e l'altro. O lo facciamo metro cubo o lo facciamo metro quadrato. Cioè, ritengo che ci sia un errore, ecco, in questo senso. Perché poi quello a metro cubo sarebbe 3 volte di meno, o viceversa, quello a metro quadro dobbiamo triplicarlo, sarebbe anziché 0,50, 1,50.
Sarà verificato, però la stessa cosa si esercita anche nelle attività agricole. Il residenziale viene quantificato a metro cubo, il direzionale o comunque la parte pertinenziale viene quantificata a metro quadro. Quindi può essere verificato in base ai valori, però sì. Non è detto che
però
sia...
Però i valori sono uguali, allora mi si dovrebbe dire come mai i valori sono uguali. F3 in interventi è un 0,50. E F4, viceversa, nel commercio ce l'ho a metro cubo, quindi a metro cubo vuol dire che ho un metro quadrato minimo per 3, che è 1,50. Cioè io lo vedo un grosso errore nella valutazione, quindi voterei contrario, ecco, in questo caso.
Beh, facciamo una verifica agli uffici tecnici.
Bisogna ritirarla perché io comunque non sono convinto che sia sul costruito, perché gli accordi con gli uffici tecnici erano in termini diversi, perché il costruito su zone F è veramente irrisoria. Abbiamo tenuto bassi valori proprio perché ovviamente si parla di vaste aree, quindi l'incidenza a metro quadrato sull'area doveva essere un'incidenza relativa. Ecco, quindi ci sono aree F dove il costruito è 20 metri quadrati, cosa pagano? 5 euro, 10 euro?
Allora, ecco. Io faccio questa proposta. Siccome che, come è stato detto anche in questo consiglio, queste sono tutte aziende in crisi, enormemente in crisi, io propongo di modificare la tabella, se si può fare, coi valori più bassi, cioè a metro quadrato e non a metro cubo. Se con gli uffici tecnici ci sono delle disparità, riporteremo la delibera in Consiglio Comunale.
Quello che chiedo è però sull'area o solo sull'edificio?
Sull'area e l'edificio mi pare che ha dato una risposta coerente al Dino, si applica quello che attualmente si applica, anche per gli altri casi.
Mi sembra che l'assessore Brusco abbia detto l'inverso, che sia da applicare sull'area e non sull'edificio.
Allora, mi ripeto, applichiamo la tassa più bassa che si possa applicare in questi casi. Quindi se è sull'edificio e non sull'area, si applica sull'edificio. Però il segretario mi dice che ci vuole parere dell'ufficio tecnico, per cui il mio intervento vale un tubo.
Quindi?
ritiriamo, si ritira allora la delibera al punto numero 5 del giorno e quindi si conclude il Consiglio Comunale e per chi non ha avuto occasione, buone ferie di agosto. Insomma, dai, grazie.
Grazie
a te. Ci vedremo comunque a fine agosto, ecco, insomma, fra un mesetto.
Non penso, perché forse per questa qui abbiamo dei casi di persone che sono in crisi perché stanno aspettando queste delibere, può essere che dobbiamo fare un consiglio straordinario.
Va bene.